Laser.
Ho vissuto così tante belle cose, soprattutto con Giorgio, anche con grandi registi prima, ma con Giorgio questi 24 anni che sono stata insieme sono stati grande avventura, passione, tutto.
Andrea Jonasson, grand dame sia del teatro tedesco che italiano, ha raggiunto il traguardo di 60 anni di carriera, realizzata con grandi interpretazioni, con registi di spicco, in teatri di primo piano. Tempo dunque per un bilancio in una stagione che la vede impegnata in tournée in Italia con lo spettacolo Spettri di Ibsen per la regia di Rimas Tuminas e con La foresta di Alexander Ostrovsky al Theater in der Josefstadt, dove proprio in occasione del debutto è diventata membro onorario di quel teatro viennese fondato nel 1924 da Max Reinhardt, un'istituzione storica che è stata la sua casa artistica negli ultimi anni. Figlia d'arte, Andrea Jonasson non venne incoraggiata dai genitori, entrambi attori in Germania, a intraprendere la loro stessa carriera e del resto da adolescente non pensava al teatro.
Sì, non era il mio desiderio. Ho visto come hanno sofferto i genitori. Dopo la guerra c'era la fame, hanno fatto il teatro ma c'era la fame e io non ho chiesto neanche ai genitori di fare il teatro. Io volevo studiare medicina, volevo andare in Africa. Volevo andare da Albert Schweitzer, che era la mia passione. Volevo aiutare in questa missione.
Come mai cambiò idea?
Perché non c'erano soldi per studiare medicina, perché non c'era niente, c'era la povertà. Allora ho detto a mio papà, provo di fare attrice. E lui era arrabbiato. Ha detto, se vuoi farlo, fallo da solo, io non ti aiuto. E così fu, ma era anche bene, perché così mi sono fatto anche le ossa. Perché per studiare sono andata via di casa, sono andata a Monaco, loro erano ad Amburgo e sono andata a Monaco. Ho dovuto lavorare molto in fabbrica e anche altre cose per guadagnarmi la scuola. E così è andato avanti, la scuola, poi i primi impegni, prima ad Amburgo con Gustav Gründgens e così via.
Com'è stato il suo inizio con Gustav Gründgens, un attore, regista e direttore di teatro che era una leggenda, mentre lei era così giovane?
Io avevo 19 anni o così. Mi ha chiesto per una piccola parte nel concerto di Hermann Bahr. Lui era il grande maestro Gustav Heinck di pianoforte e lui ha intorno delle ragazze che studiano con lui, che ammirano il grande maestro. E così avevo una parte. Dopo dovevo tornare alla mia scuola di recitazione a Monaco, ma io volevo restare ad Amburgo, al Schauspielhaus con Gründgens, e gli ho scritto una lettera che gli chiedo di essere lì vicino, di portargli il caffè, di guardare le prove. Così mi ha fatto un contratto di un anno, anche per piccole parti. E così ho studiato Gründgens. Era un uomo magnifico, era un uomo naturalmente molto discusso, lo sappiamo, ma si sa anche che era uno con i suoi rapporti allora, negli anni 40, no? Lui ha nascosto tanti ebrei, ha fatto un doppio gioco. Era l'ultimo anno perché nel 61 c'ero, nel 62 ha finito la sua carriera ed era un uomo già disperato, prima perché era molto malato, secondo perché voleva finire la sua carriera e le ultime prove dove facevo anche la parte nel Don Carlo che lui faceva il Filippo, era così grande, ma così grande, così tragico. Ma poi ho visto nei intervalli in camerino perché era aperto un po' la porta. Ho visto che stava sul letto sotto una tenda di ossigeno perché era malato. E così ho visto cosa vuol dire avere disciplina in palcoscenico, di recitare parti forti, essendo anche già malato, pieno di dolori.
Andrea Jonasson, nel 1973, quando lei era un'attrice ormai affermata, avvenne l'incontro capitale della sua vita con Giorgio Strehler. Che effetti ha avuto per lei questo sodalizio sia personale che professionale?
Ma è cambiato tutto, perché ho lasciato tutto quello che amavo, che avevo in Germania, il mio compagno, la casa che ci siamo messi su, tutte le mie cose, i mobili, i libri, libreria, tutto, perché è nato a Salisburgo Gioco dei Potenti, Il Grande Amore. E così ho cambiato la vita e sono venuta con lui a Milano senza parlare italiano. Ma Giorgio, fantastico com'era, mi ha insegnato molto l'italiano e per fortuna parlava con me anche tedesco, perché parlava molto bene. Così non mi sentivo totalmente perduta, ma l'inizio in Italia non era facile, assolutamente, ma poi sono venuta alle sue prove, era affascinato, ma non capendo niente, sentendo anche questa velocità in palcoscenico, c'erano le prove poi del Giardino dei Ciliegi, mi è venuta la vertigine, non capendo la lingua, era fantastico, era tutto un altro mondo, in più naturalmente Il Grande Amore. Continuavo a recitare ad Amburgo e poi anche più avanti a Vienna, e così siamo sempre state insieme, però quante volte ho preso il volo per andare a Vienna, per andare ad Amburgo, tornare a Milano. E un giorno mi ha detto: adesso facciamo L'Anima Buona di Sichuan in Italia. Ho fatto qualche anno prima ad Amburgo con Giorgio, così sapevo già, abbiamo già lavorato molto sul personaggio della Shente Shuita, ma poi quando mi ha detto adesso lo facciamo in italiano mi è venuto un colpo, perché ho detto una parte così enorme in una lingua straniera. Così lui ha lavorato moltissimo con me. Mi ha sempre detto: leggi, registri sul tuo vangianastro, i monologhi, io ti controllo, io ti correggo. E così abbiamo studiato ed è venuto quel lavoro che non dimentico mai, tra gli altri anche che poi abbiamo fatto, no?
Io voglio andare con l'uomo che amo. Non voglio sapere quanto costa. Non voglio sapere se faccio bene o faccio male. Nemmeno se mi ama. Voglio soltanto tanto quello che io amo.
E così la nostra vita era bellissima, tra vita, amore, vita anche difficile e arte. Come dico, era tutta una grande avventura. Rifarei tutto oggi di nuovo. Non avendo più le forze, non posso immaginarmi come, ma rifarei tutto.
Parlami di te.
Di me? Ho un piccolo negozio.
Ma guarda, la signora non fa la puttana, la signora possiede un negozio.
Sì, adesso ho un negozio, ma prima lo facevo.
E questo negozio te l'hanno regalato gli dèi?
Sì.
Una bella sera sono venuti e ti hanno detto: eccoti qua i soldi.
No. Una mattina.
Non sei mica divertente, sai.
Qual è il ricordo più bello di questa sua grande avventura con Giorgio Strehler?
Non posso dire i ricordi più belli. Qualsiasi lavoro con lui era meraviglioso. Una scoperta, è come scoprire l'universo. La vita con lui era bellissimo, ma era anche difficile, perché Giorgio era anche un uomo, lo sappiamo, non facile, grandissimo, ma non facile. E le sue depressioni nascevano anche dalla sua grande creatività. Allora la vita era anche insieme con tanti rinunci. uscire poco, andare poche volte al cinema o andare poche volte al ristorante, ogni tanto, ma la nostra vita era il palcoscenico. I momenti bellissimi sono sempre stati quando le prime sono andate bene. La bottiglia di champagne di gioia che l'abbiamo aperto alla fine a casa. Ma i ricordi meravigliosi sono con lui, per esempio, state sempre in mare. In mare era Giorgio un uomo diverso. Pensavo quando era in mare era un pesce. Saltava in acqua come un pesce ed era la sua gioia.
E poi capita che una sera, improvvisamente, quando meno te l'aspetti, uno ti passa vicino e fa: signora Lucia, suo marito è qua a due passi, se vuole lo chiamo.
Quando nuotava le venivano le idee, per esempio come tu mi vuoi, gli è venuta l'idea nuotando in mare, perché io non ero così entusiasta di fare come tu mi vuoi. Ha detto: adesso ho un'idea, vedrai che cominciamo a Berlino, voi parlate in tedesco, diventa una cosa misteriosa. Poi vediamo quando la signora Elma prima, poi la signora Lucia scopre di essere italiano. Era come una parte per me, no? Ma di dove sono? Chi sono? Sono tedesca? Sono italiana? Che lingua parlo? Non lo so. E mi ha raccontato poi, nuotando, la facciamo così, ho questa idea, e mi ha entusiasmato. Si sentiva bene in acqua, naturalmente il mare, era la sua Trieste.
Lei è venuto a punirmi per la mia menzogna? Sa fino a che punto si voleva farla arrivare? Fino a farmi riconoscere da tutta questa gente, da voi! Che non avevo mai visto prima in vita mia!
Tu sai bene che non è vero!
È vero!
No, tu vuoi farlo credere vero!
Sì! Voglio! E adesso voglio che Lucia se ne vada! Lucia ritorna a danzare.
Andrea Jonasson, lei ha lavorato con molti registi di livello internazionale. Cosa differenziava il lavoro di Giorgio Strehler sugli attori rispetto a quello di altri registi?
Chi non ha visto come lavorava, con questa passione che saltava sempre in palcoscenico, che veniva vicino a noi, sussurrando certe cose nell'orecchio, ti dava le ali, io dico sempre alla fantasia dava le ali, che recitava anche per noi le parti ed era bravo a farci vedere come devono essere le parti. E questo ti dava gioia. E anche le sue rabbie erano rabbie di amore, perché voleva vedere le cose ancora meglio, crescere. Così certamente era anche, non un tiranno, ma era sempre un fuoco acceso, spingerti di dare il meglio. Ed è riuscito anche. Altri registi sono molto bravi, ti spiegano anche durante la lettura, più intellettualmente magari, oppure non sanno, oppure ti dicono girati invece a destra, girati a sinistra. Cosa vuol dire? Perché non sai ancora, quando tu stesso come attore stai cercando di inventare un personaggio, se devo girare la spalla sinistra o la spalla destra. Può darsi che faccio un'altra uscita, che vado così, non posso sapere alla prima prova le cose così geometriche, no? E Giorgio era un'altra cosa, era la vita in palcoscenico, da parte della sua grande intelligenza e il suo grande sapere. Purtroppo hanno filmato troppo poco. I suoi momenti di creazione, di invenzione, di fantasia, di gioia, tutto, anche di rabbia. Bisognava fare molto di più lui mentre lavorava, mentre spiegava un testo. Tutto quello che ci raccontava già sul tavolo della lettura, tutto il materiale che portava, i libri, le foto, le cose. Era un mondo che scoprivi. Ma lui stesso, dicevo, quando gli chiedevano come fa regia, come crea lei? E lui ha detto: io non posso spiegare, io non so come faccio regia. E nasce nel momento, nell'attimo. Io so come si respira, come si vive, ma non so come invento io. dovete venire a vedermi, diceva anche lui.
Perché non è mai stato un teorico.
No, per fortuna.
Negli ultimi anni della vita di Giorgio Strehler e naturalmente anche nella sua vita, Andrea Jonasson, Lugano ha giocato un ruolo rilevante. Che ricordi ha di quel periodo?
Quando ho trovato questa casa in affitto, quando Giorgio ha deciso di lasciare Milano, era entusiasta perché c'era la vista sul lago di Lugano, con le luci di fronte al lago, tutto illuminato, e lui diceva che sembra un po' di vedere una costa vicino al mare. Era molto entusiasta. Ma poi sempre siamo andati avanti e indietro, perché poi è tornato a Milano e spesso anche di notte dopo lo spettacolo siamo andati a Lugano. Si sentiva bene là, ma non era che pensava di passare adesso tutta la sua vita a Lugano. La vista sul lago bellissima, la casa era molto, molto piacevole, bella, grande. Un giardino poi che ho curato. Ci sono dei ricordi anche che non voglio parlare.
Non vuole parlare di Marabugni, con cui Strehler ebbe una relazione nell'ultimo scorcio della sua vita, prima della sua improvvisa morte la notte di Natale del 1997. Non avete più contatti dopo la soluzione della complicata vicenda legata all'eredità?
No. No, io non vorrei neanche nominare questo periodo, perché era anche un periodo che lui voleva sempre cambiare, che anche prima di Natale mi diceva: guarda, pochi giorni dopo cominciamo le prove, facciamo i memoir, finito così fan tutto, faremo i memoir, poi voglio fare con te Antonio e Cleopatra. Voleva fare, veramente. Due giorni dopo non c'era più.
Interpretato fra l'altro opere di Sofocle, Shakespeare, Lessing, Goldoni, Pirandello, Hermann Broch, Brecht. C'è un periodo che lei preferisce in tema di testi teatrali, Andrea Jonasson?
Mi piaceva molto Brecht, anche molto Chekhov, ma mi piaceva anche fare un testo del Settecento come La Minna, molto, perché questa donna è una donna molto emancipata, per allora un personaggio veramente pieno di sole, pieno di lotta per l'amore, di insegnare all'uomo cosa vuol dire amore e non dovere, e non onore, soltanto amore. E mi piace fare dal Settecento a oggi.
Ogni riga mi parla del suo amore? E nello stesso tempo lo rifiuta. Per me è una questione di orgoglio. Non vuole essere in debito della sua felicità, nemmeno con la donna che ama. Se continuo così, Franziska, si esagera.
Non vorrà mica rinunciare a lui.
Ma no, per un solo difetto non si rinuncia ad un uomo. Ma merita una piccola lezione.
Mi piaceva molto Pirandello, mi piaceva molto Come tu mi vuoi, ma anche molto Arlecchino. Mi piaceva fare i personaggi maschili con Giorgio. Sono aperta, non posso dire cosa è il personaggio, cosa è il testo che preferiresti oggi. Non posso dire, voglio amare il testo che devo fare al momento. Se poi quello del momento non mi dà una grande idea o fantasia, divento triste.
Si sente più portata al repertorio tragico o a quello comico?
Vorrei tanto fare una cosa comica. Giorgio qualche volta mi ha detto: ma sai che tu hai anche molta comicità. ma nessuno mi offre una parte comica.
Però ricordo una sua parte deliziosamente comica di qualche anno fa al teatro della Josefstadt, quando interpretò il ruolo della protagonista di Alla meta di Thomas Bernhardt. Ricordo ancora le risate che si levavano dalla platea.
Sì, 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 questo monologo è divertente. Sì, qui c'era molta comicità perché anche le ripetizioni erano molto comici. La gente rideva anche. Ma sai quante volte pensa una battuta di Thomas Bernhardt? Der Überfluss wird zum Überdruss. Quando vede mille scarpe alla ribalta o così, o troppi vestiti. Ma questa è una cosa che penso sempre anch'io, dico sempre Thomas Bernhardt ha ragione, troppe robe ti fanno infelice, Überfluss, via. Ma sai che era difficile? Perché era un monologo quasi di 2 ore, no?
Però mi sembra che le offrano più parti drammatiche che comiche.
Infatti, o parti eleganti che non me ne frega più niente. E perché forse nessuno sa, non lo so.
Aus dem eigenen Kopf in die Welt setzen, wie man ein Kind in die Welt setzt und alles zur Explosion zu bringen. Ein dramatischer Schriftsteller hat doch nichts anderes zu denken, wie jage ich die ganze Welt in die Luft.
Andrea Jonasson, se una ragazza o un ragazzo la fermasse per strada e le dicesse vorrei fare teatro, mi dia dei consigli, cosa direbbe?
Ma direi prima di pensarci bene, perché deve sapere che è un mestiere molto difficile, che non è così facile come si pensa, come andare davanti a una telecamera e dire una battuta, poi non va bene riprendere la battuta, perché deve fare un personaggio dall'inizio alla fine, che deve informarsi bene, anche leggere i libri sul tempo del testo, se fai un Chekhov, informarti bene come era la Russia allora. Di avere il coraggio di usare tutta la sua fantasia, di osservare le persone nei tram, nell'autobus, guardare come si comportano, di sinceramente pensare se è capace, se ha la volontà di fare questo, di studiare sulla voce, sul respiro. E sono mille cose, ma devo avere la persona, il personaggio davanti a me a dare dei consigli.
Lei può guardare a 60 anni di carriera. In questa stagione è impegnata in palcoscenico sia in Italia che a Vienna. E se guarda avanti, cosa vede?
Cosa succede dopo non lo so. Forse devo cambiare tutta la mia vita. Non lo so. Tutto il mondo è cambiato, la civiltà è cambiata, la cultura è cambiata. Tutto è cambiato. La terra muore, le guerre ci sono. Bisogna fare un altro tipo di teatro, non lo so. Voglio cambiare qualcosa, voglio fare parte con quelle persone che cambiano, che cercano di fare anche una minima cosa. Ci sarebbe tante cose, non lo so dire al momento, non lo so. Bisogna fare una cosa rivoluzionaria, bisogna ribellarsi contro questa politica che fa orrore. E purtroppo credo che col teatro la vita, il mondo non puoi cambiare, però piccole cose si può cambiare. E piccoli messaggi possono arrivare, però bisogna avere il testo giusto.